sensibile, troppo dolce.
Soraya?
Sì, anch'io penso che gli animali sicuramente fanno parte della nostra famiglia e che sicuramente sono una cosa, diciamo, cruciale della nostra storia, del momento della nostra vita, della nostra infanzia, e però ovviamente non possono essere messi a paragone agli umani. E perché ovviamente non si può contare un animale, facciamo l'esempio del cane in questo caso, come un vero e proprio figlio, ovviamente perché ha necessità diverse, hai un modo diverso di accudirlo. E secondo me è anche importante ricordare che sì, gli animali bisogna curarli, trattarli bene come figli, per carità, soltanto che quando si arriva al livello di trattare troppo bene gli animali e sottovalutare, non so come dire, le persone, lì si sta
un po' oltrepassando il limite, no?
Ecco.
Ragazzi, vi do una cattiva notizia: mi segnalano dalla regia che c'è stato un piccolo problema tecnico e quindi i primissimi minuti di trasmissione non sono andati in onda, quindi noi risalutiamo i nostri ascoltatori. Questa è La Giusta Frequenza, la trasmissione che dà voce ai giovani. In particolare ci troviamo dall'Istituto di Istruzione Superiore Via di Saponara, la sede è quella dell'IPS Giulio Verne, e per La Giusta Frequenza le nostre ragazze hanno deciso di raccontarci questa storia di una ragazza, insomma, nota e conosciuta sui social, che ha partorito ma aveva grandissima nostalgia del suo cagnolino. Cioè praticamente lei in clinica, anziché, ecco, essere felice per la notizia del parto, era triste per la mancanza del proprio cagnolino, no? E quindi ci stiamo interrogando e chiedendo quale sia il limite e se c'è un limite, perché può anche essere che invece spetti alla sensibilità di ognuno. È una questione di sensibilità oppure ci deve essere un limite tra l'affetto che diamo ai nostri animali e l'affetto che, insomma, diamo agli esseri umani? Giulia.
Per me, secondo me, personalmente, ci deve essere un limite, perché poi, come era risposto anche Flaminia, no? o Soraya, cioè secondo me un cane, no? Quindi un animale, qualsiasi animale, non può coprire il ruolo di un bambino, perché ok che i cani danno magari... Tu ci giochi, ti ci diverti, può essere magari comunque molto importante pure per il bambino, perché comunque gli tieni compagnia, ma non solo ai bambini, no? Pure noi essendo adulti, ma comunque il bambino veramente dà emozioni vere e proprie che rimangono veramente per tutta la vita, non che un cane non te le può dare, ma semplicemente è di un altro livello, cioè non potrà mai prendere un cane il posto di un bambino, ecco, secondo me.
Gaia, tu che ne pensi? Perché insomma è vero quello che dite, sicuramente, cioè che si parli di un bambino, si parli di un cane, è chiaro, si parla, però ci sono persone che magari, che ne so, non hanno avuto bambini, non possono avere bambini e provano per il proprio animale domestico un sentimento molto simile, alcuni uguale a quello che si prova per i figli. Ci può stare oppure è sbagliato e quindi è un atteggiamento che in qualche modo ci sentiamo di condannare?
Allora, secondo me cioè, gli animali fanno parte della famiglia, soprattutto appena viene, cioè si prende la decisione di giusto integrarlo e accudirlo in modo adeguato. Però secondo me è anche giusto differenziare diciamo il bambino in questo caso dall'animale, quindi non dargli magari, cioè sì, le giuste attenzioni, però non come le si danno ai bambini, ecco.
Voi avete animali domestici? Gaia?
Sì, due.
Che cioè, animali?
In realtà ho due cani e un gatto.
Soraya?
Sì, anch'io ho due cani.
Io non ho nessun animale e neanche lo voglio, per l'esperienza che ho fatto, perché mia zia quando parte ci lascia la sua cagnolina, è un pomeriana toy.
Oh, minuscola,
ma io
disturbo.
La odio, però allora mi ci affeziono.
Che ti combina?
Però quando abbaia c'ha proprio le corde vocali, non lo so, gli
sono
partono proprio a mille.
Striduli, cani.
E io non li poi. Mi fa così, non la sopporto.
Giulia?
No, io invece non ho animali, però ho avuto due pappagalli, no, che ho completamente odiato.
No,
perché
come?
Sì, erano bellissimi, erano carini, soltanto che
non si stanno mai zitti pure loro.
Non si stanno mai zitti perché già dalle 4 di mattina iniziano a rompere letteralmente le scatole per un pizzico di luce che vedono, anche se noi coprivamo sempre la gabbia con un lenzuolo o qualcosa. Loro facevano in modo tale da vedere luce e da iniziare a cinguettare, insomma. A me dava troppo fastidio, infatti li abbiamo lasciati liberi e mo non si sa dove stanno.
Ah,
stanno
ecco perché sono arrivati i pappagalli verdi a Roma. È stata colpa tua, vedi?
Troppo,
si sono riprodotti appena li hai lasciati. Va bene, no, io ho una, vabbè, sono amante degli animali proprio, e ho una cagnolina che si chiama Sambuca, per la quale vado totalmente pazza, cioè per me veramente proprio le voglio un bene incredibile, e mi rendo conto che seppure a mente lucida mi viene da condannare, no, atteggiamenti di chi è troppo attaccata ai cani, di chi li tratta come esseri umani, c'è cioè chi li porta nel passeggino, chi non li riesce. Io però ammetto che temo di essere mio malgrado una di quelli, cioè noi in famiglia per esempio ci organizziamo le vacanze in base a chi tiene Sambuca, quindi i miei genitori partono quando io resto a Roma e la tengo io parto quando so che i miei genitori possono tenere il cane, così come anche con mia sorella ci diamo i turni e non la lasciamo mai sola. Quindi ecco, probabilmente un'assurdità per chi non ha animali domestici. Mi rendo conto della follia, però per chi li ha sicuramente capisce quanto poi l'amore sia incondizionato e non pari, certo non paragonabile a quello per un bambino, però come membro di una famiglia quello sì, secondo me.
Cioè, quindi praticamente ogni cosa deve avere un giusto equilibrio, no?
Giusto, giusto, sì, è vero, dare il giusto peso a ognuno è assolutamente vero. Ragazze, questa è l'ultima puntata che facciamo insieme in radio. Tutte siete venute almeno due volte ai microfoni, e allora ne approfitto per chiedervi cosa, Giulia anche tre, cosa vi porterete dietro di questa esperienza, se vi è servita qualcosa, se c'è qualcosa che vi è piaciuto, qualcosa che invece non vi è piaciuto, insomma un po' un bilancio finale.
Allora, devo dire che io sono partita molto male, io non volevo per niente parlare, io sono molto timida, molto, cioè mi vergogno molto, però quando poi ho visto che c'erano, vabbè, le mie compagne di classe, ho provato a parlare senza nessuno che mi vedesse.
Per carità.
Ho provato a parlare, mi sono divertita, ho capito che era una bella esperienza e sono stata bene, e così ho deciso di portare nuove cose.
Infatti posso dirlo, già l'ho detto l'altra volta, che sei la mia sfida del cuore, perché insomma quando ho iniziato proprio mi guardavi come a dire guarda, come non ci provare, perché tanto io non parlo, non scrivo, sì. Non me. E invece il fatto che poi ti sia piano piano buttata e appassionata per me è una grandissima soddisfazione, di questo ti ringrazio.
Grazie a lei.
Giulia.
Per me è stata una sfida contro l'ansia sociale.
Ma
perché
tu?
Non avevo coraggio. Sì, sembro simpatica, ironica. Però cioè io, a me mi viene il tremolio al cuore. Mi sobbalza troppo.
Ma sei così, ma simpatica, ormai simpatica, estroversa, brava,
sì,
vedi?
Però sta cosa l'ho allevato, ormai pure in presenza degli altri, cioè sti cavoli alla fine del parere degli altri.
Così io mi piace.
Sono coraggiosa, sono diventata coraggiosa.
Soraya.
Allora, anch'io devo dire che questa attività l'ho presa un po' come Giulia, come una sfida personale, ecco, perché sono una persona molto timida, chiusa e molto, ma molto ansiosa, e mi faccio il problema di tutto, e diciamo che questo percorso è stato molto importante, mi ha fatto riflettere e tenere il cuore, e sicuramente mi è servito per il mio percorso. Che non arrivare al punto di parlare in radio soprattutto, e per adesso che ci sono arrivata sono molto contenta, anche se so che dovrò ancora migliorare sull'aprirmi e sull'ansia, perché è una cosa che ancora non gestisco e che mi frena molto su quello che vorrei fare.
Ma sei una ragazza così dolce, intelligente e preparata che proprio non hai da temere del giudizio di nessuno, dai.
Io anche come Giulia e Soraya l'ho presa un po' come una sfida inizialmente, e essendo anche molto ansiosa e non lo so,
Mannaggia questa ansia,
soprattutto cosa mi aspettassi, quindi ho voluto provare, sono contenta, è stata una bella attività e niente.
E speriamo di vederci il prossimo anno di nuovo con questa bella redazione. Ci prendiamo una pausa musicale, caro Matteo, con i brani che hanno scelto Mattia, Gabriele, Sufian. Io ho terribilmente paura delle loro scelte musicali, ma tant'è, vediamo se me ne devo pentire. No, si scherza, voi restate con noi, questa è La Giusta Frequenza.
Sono caldo come il magma, come il magma, wagwan. Sono caldo come il proiettile sparato nella canna. Ho svoltato la mia vita Copenhagen, Osama. Sono armato come Bill Laden, Osama. Sono chiuso con i mandem, jeans pieni di macchia. Non sono di squared, è tutto sangue. Ferragamo con il gista, non ho stylist. Di notte in corso Buenos Aires, mi sento a Dubai. Wagwan, sono chiuso con il Rodman. Bomboclat, Moncler, bombato tutto gonfio. Mi prendevano in giro, come Dumbo. Sono Simba Leone, sono a caccia nella giungla. Pensavi fosse un diss, che ti si incula. Ti sei fatto già pisciare in tasca dall'industria. Il sicuro mando in fissa. Ferro nella tasca destra, ma non l'ho posto su Insta.
Wagwan, dimmi come si fa a scappare dai guai, T-Max a 200 che scasa, mentre niente ci salva. Wagwan, siamo da come figli di puttana.
Benvenuto nel disagio dove ognuno gira armato. Ho la guerra in testa, guido un Maserati come un car armato. Il mio nome è Mario, è chiaro, non nominarlo in vano. Sono un sultano sul trono, siamo il soprano e non parlo del tono. Posso lì dentro alla canna, tossici sopra una panca. Tra papponi, prostitute, vent'anni è già mamma. Per la strada una palude, versa sangue salamandra. E non ci sono scuse quando sconti una condanna.
Attento che nel back, ho solo soldi in black. Da Bimmy MX, ora un Audi RS3. Vroom vroom per la street con i miei. E tu non fare il G perché tanto non lo sei.
Wagwan, dimmi come si fa a scappare dai guai, T-Max a 200 che sgasa, mentre niente ci salva. Wagwan, siamo cresciuti in strada come figli di puttana. Wagwan, 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 a scappare dai guai, T-Max a 200 che scasa, mentre niente ci salva. Wagwan, siamo cresciuti in strada come figli di puttana. Wagwan,
questo era Simba La Rue, il brano scelto da Gabriele, Mattia e chi altro? Daniele, hai scelto i brani? No, secondo me no, Sufian, insomma c'è lo zampino di Sufian, va bene. Noi però siamo pronti anche per la nostra rubrica musicale, il giovedì come di consueto è Indie Break, la palla passa a Luca Lupisetto e alla nostra redazione di Bologna.
Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie internazionale. La major discografica Universal ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua strategia di crescita in Cina, annunciando l'apertura di due nuove etichette locali, la Deutsche Grammophon China, parte dell'etichetta discografica tedesca specializzata nella musica classica di proprietà della Universal dal 1999, e la Blue Note Record China, costola della storica etichetta del jazz statunitense, acquistata nel 2012 dopo che era già stata inglobata nella EMI. L'obiettivo della Universal è quello di sviluppare talenti locali nelle nicchie della musica classica e del jazz, con l'ambizione poi di esportarli sui mercati internazionali. Il primo progetto discografico è per la Deutsche Grammophon China e sarà in uscita domani 23 maggio con un album di suite per violoncello di Bach interpretate dal violoncellista cinese Jian Wang. In parallelo poi è stato siglato anche un accordo di lungo termine con la Shanghai Symphony Orchestra per realizzare un ambiziosissimo ciclo discografico delle in vista del 150° anniversario dell'orchestra, iniziative che rafforzano la posizione di Deutsche Grammophon all'interno del mercato cinese, un mercato in cui la musica classica è in ascesa sia come esecutore sia come ascoltatore, che va anche a rafforzare l'offerta di Stage Plus, che è la piattaforma di streaming di Deutsche Grammophon, la cui concorrente principale è Apple Music Classical. Il mercato cinese è un segmento davvero strategico negli ultimi anni per la discografia mondiale, anzitutto perché è formato da 1,5 miliardi di persone, quindi anche un successo di nicchia può portare enormi guadagni, e in un contesto in cui concorrenti come la Warner hanno recentemente registrato una perdita di quote di mercato insieme di Universal, appare come una mossa competitiva rilevante sia a livello artistico che commerciale. Perché diciamo artistico? Perché siamo andati a spulciare qual è il primo artista firmato dalla Blue Note Record China, e sono gli In and Out, un duo che effettivamente di jazz non ha tantissimo a primo ascolto. Quello che è disponibile online sembra più elettronica sperimentale mixato con indie anni 90. Andiamo ad ascoltare il primo brano pubblicato proprio da Universal dopo la collaborazione con In and Out, questa è Happy Boy.
Oh,
Burnout, un duo di jazz ed elettronica composto da Xiao Jun e Han Yu, la prima firma per Blue Note Records China che abbiamo ascoltato in questa puntata di Indie Break dedicata ai suoni dall'Oriente. E ora ci spostiamo invece ad Addis Abeba in Etiopia, dove si è tenuto 2 settimane fa il celeberrimo format della Boiler's Room, cioè i DJ set filmati con il pubblico che balla sullo sfondo, che ha visto tra gli altri un protagonista particolare, ovvero Ethiopian Records, nome d'arte di Endegwenamulu, un produttore etiope che sta portando avanti lo spirito Azmari con l'Etiopiawi, un genere che fonde appunto i suoni tradizionali dell'Asmari con la musica elettronica e l'avanguardia. Che cos'è l'Asmari? Beh, in sostanza è la musica tradizionale etiope, il cui nome deriva da Masamar, ovvero cantare in amarico. Da sempre i poeti e musicisti itineranti sono legati alle tradizioni rurali etiope, con testi spesso improvvisati che riflettevano l'attualità politica e sociale, fungendo in qualche modo da notiziare. Durante la battaglia di Adwa del 1896 accompagnarono le truppe etiopi contro l'invasione italiana. Nel Novecento la loro posizione cambiò, perché con l'imperatore Haile Selassie subirono la censura. Oggi i mezzi di informazione statali hanno preso il loro posto come voce ufficiale. Leggiamo nell'articolo tradotto questa settimana da Internazionale di Kalanzi Kajubi. Eppure il suono Asmari è ancora diffuso, tant'è che ad Addis Abeba sono molto popolari i locali notturni dove si suona e si ascolta questa musica, chiamati Asmari Bet. E il produttore Ethiopian Records, che tra l'altro ha pubblicato qualche anno fa per Warp, la celeberrima etichetta di musica e dai, ha dato proprio ampio spazio a queste sonorità, con l'obiettivo di creare nuovi ambiti espressivi rispettando le radici culturali etiopi. L'Etiopiawi, dice lui, è resistenza contro le logiche di mercato. Andiamo quindi ad ascoltarci un brano estratto dall'EP pubblicato da Warp Records di Ethiopian Records. Questo è Megbia, Do You Believe in Things You Don't See? Tratto di Megbia C, la prima traccia pubblicata nel 2019 del Sabeba Ethiopian Records, protagonista di un speciale sul ultimo numero di Internazionale intitolato La voce del popolo. L'antica tradizione Asmari trova nuova linfa grazie alla musica elettronica, scritto da Kalanzi Kajubi, che vi invito ad andare a recuperare. Da Luca Luvisetto per quest'oggi è tutto, arriviamo alla linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
E allora grazie a Luca Lovisetto, grazie per la sua consueta Indie Break, l'approfondimento musicale del giovedì e del martedì. Ben ritrovati, questa è la Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Siamo in diretta dalla sede Giulio Verne dell'Istituto di Istruzione Superiore Via di Saponara. Siamo qui in occasione dell'ultima puntata e dell'ultimo incontro nell'ambito del progetto PNRR di contrasto alla dispersione scolastica. E dunque ben ritrovati e buon pomeriggio nuovamente a tutti gli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Otoblock Radio. Ma il buon pomeriggio va ad Alessandro e a Christian, che oggi ci tengono compagnia con le latitudini del silenzio.
Buon pomeriggio.
E buon pomeriggio ad Alessandro.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, oggi è una rubrica complicata che è da un po' che non riproponiamo anche all'interno della nostra trasmissione. L'idea è quella di raccontare tutti quei conflitti di cui non si parla. Si parla sempre delle stesse guerre.
Sì, molto messi in secondo piano, possiamo dire.
Esatto, per certi versi giustamente si parla sempre di alcune guerre, cioè alcune
delle guerre che noi reputiamo più vicino a noi,
più vicino a noi, o che possono avere dei risvolti più pericolosi, che dei ritorni su di noi, o che per brutalità o per altri aspetti in effetti si distinguono dalle altre, ma non per questo è giusto mettere in ombra altre guerre altrettanto feroci e altrettanto drammatiche. In particolare oggi tu, Christian, ci parli di un paese, lo Yemen, che ogni tanto viene nominato. Ti chiedo innanzitutto perché è stato nominato recentemente, perché se ne è parlato dello Yemen.
Allora, lo Yemen è un paese che si trova nella penisola arabica, confina al nord con l'Arabia Saudita e ad est con l'Oman, e poi ha il controllo del Mar Rosso. È un paese che sta in conflitto da parecchio tempo, possiamo dire che iniziò dagli anni 90, ma iniziamo un po' nell'attualità, nel recente. Agli inizi di maggio, sappiamo tutti dalla guerra più famosissima che sentiamo al telegiornale, ogni TG, la sera, al giorno, che è la guerra tra Israele e Palestina, che sempre diciamo che siamo sempre là nelle zone comunque
del Medio Oriente,
del Medio Oriente. E lo Yemen, guidato da un gruppo che sono gli Houthi, che ne parleremo dopo, attacca l'aeroporto di Tel Aviv. Tel Aviv è una delle città più importanti, lo sappiamo, nell'Israele, dopo Gerusalemme, e dove sta la sede israeliana del paese, diciamo il governo sta sempre là. E come possiamo dire, lo Yemen manda questi missili la domenica del 4 maggio, distruggendo e facendo parecchi morti nell'aeroporto, perché comunque è una zona molto commerciale che c'è ancora. Però la risposta ci fu subito, manco 24 ore dopo, il giorno dopo, il 5 maggio, che è un lunedì, ci fu l'attacco all'aeroporto di Sana'a. Sana'a è la capitale dello Yemen, in cui causano molti danni, sia elettrici, perché mezza capitale rimane senza elettricità, e sia internazionalmente, umani, perché sì, l'aeroporto internazionale con, certo, tanti agganci.
E poi c'è un'altra ragione per cui si parla spesso dello Yemen, l'hai accennata prima, il controllo su una zona decisiva in termini commerciali,
sì,
in termini di industria.
C'è una zona molto decisiva dello Yemen che si chiama il Golfo dell'Aden, in cui diciamo passano tante navi internazionali, e in cui, come abbiamo detto, questi Houthi hanno il controllo, che non vogliono che passino merci da altri paesi, perché comunque per loro la base molto importante è il traffico delle armi.
Sì, sicuramente sono numerosi, no, gli attentati, gli attacchi terroristici, sì, alle navi che passano da quelle parti, anche per questioni geopolitiche, in particolare per la rivalità con gli Stati Uniti. Ma ci arriviamo dopo. Partiamo, sì, facciamo un passetto indietro, Christian, dagli Houthi. Li hai nominati prima, sono stati, insomma, sono tre, sono i protagonisti sicuramente della questione internazionale del terrorismo anche yemenita, e sono coloro che hanno compiuto l'attentato di cui ci parlavi, ma anche gli attentati terroristici alle navi che passano sullo stretto di Aden.
Certo,
chi,
certo,
sono gli Houthi?
Gli Houthi, possiamo dire, come abbiamo sempre sentito un po' nella storia, ci stanno dei gruppi un po' ribelli dal governo che c'è in quel paese. Come in Africa abbiamo sentito tanti colpi di Stato che ci stanno sempre ancora ad oggi, perché non c'è una stabilità di governo. Bene, pure lo Yemen è così. Lo Yemen ha avuto un governatore, che è Saleh, che è morto nel 2017 proprio dagli Houthi. Gli Houthi possiamo dire che è un gruppo che sono i partigiani di Dio, si considerano i partigiani di Dio nella loro religione, che è l'Islam. L'Islam, siccome è venerabile, è proprio quello in cui si concentra di più, principalmente sciita. E iniziano dal 2011. Diciamo che la loro tattica è stata molto interessante per chi è appassionato di queste cose, perché hanno preso il potere dal nord, dalla prima regione che confina con l'Arabia Saudita, e da lì hanno fatto piano piano marcia verso la capitale, che è Sana'a. Sana'a si trova principalmente nel nord-ovest del paese, proprio al centro del paese, e possiamo dire che è stata una mossa molto strategica, perché lo Yemen prima era diviso in due fazioni, Yemen del nord e Yemen del sud, e quindi dopo questa unione loro hanno aspettato una decina di anni, perché lo Yemen si unificò nel 1990 e loro presero il potere dal 2011 con la primavera araba, poi ci fu la guerra civile nel 2014 e mo dal 2017 hanno il potere su questo paese che piano piano sta andando a pezzi, perché non ha né economia né turismo, non ha niente.
Ed è isolato anche dal punto di vista geopolitico, no?
Molto,
in
molto.
Particolare ha un ruolo delicato appunto nella zona del Medio Oriente, no?
Molto molto delicato, perché come possiamo dire, è, come abbiamo detto, è molto rivale degli Stati Uniti, quindi l'unico, possiamo dire, alleato valido dello Yemen è l'Iran. L'Iran è un paese che comunque sta contro Israele, sostiene la Palestina e sostiene pure lo stesso Yemen, che ha dei problemi interni, quindi gli Houthi sono molto d'accordo con l'Iran, perché comunque fanno traffici di armi e...
Esattamente, parlando dello Yemen, popolazione che veramente viene nominata pochissimo, viene nominata, attacca appunto l'Occidente,
sì.
L'Occidente, parliamo anche di Israele, ma parliamo anche delle navi che passano appunto per il Golfo, ma di cui veramente pochissimo si approfondisce la storia, l'origine, la guerra civile interna, l'estrema povertà, che i frequenti attacchi dell'Arabia Saudita nei confronti dello Yemen. Hai fatto bene a metterla in luce, perché appunto, come dicevi tu, è giusto parlarne, no? È giusto accendere i riflettori anche laddove per questioni magari politiche spesso non vengono accesi.
Sì, perché comunque lo Yemen possiamo dire che ha molti molti nemici, come l'Arabia Saudita, la stessa Arabia Saudita potentissima, piena di sciicchi. Poi abbiamo l'Oman. L'Oman è la confinante dello Yemen, in cui c'è stato pure un po' un litigio per dividere il fine tra, nella cartina geografica, che non c'è una linea precisa, ma c'è un pezzo di Yemen un pochino più vasto dell'Oman, quindi vediamo una leggera curvatura nella cartina. E poi sappiamo che lo Yemen è stata un'ex colonia britannica del 1800-1900.
Esattamente, per esempio sfido, insomma, in quanti sanno il fatto che pochi mesi fa, siamo ad aprile 2025, quindi il mese scorso, anzi fine aprile perché il 28, in Yemen c'è stato un attacco statunitense in
un
campo
villaggio,
profughi, esatto, esatto, dove sono rimasti uccisi proprio in questo raid aereo moltissimi profughi. Chiaramente, come in tutte queste situazioni, è difficile dare dei numeri precisi, però ecco, una brutalità quella di attaccare un campo profughi che veramente dovrebbe avere un clamore mondiale e che purtroppo non lo ha avuto.
A nessuno, non era la notizia principale, come possiamo dire, cioè molti pensano ad altro. È stato pure un territorio che è successo nello Yemen, proprio al confine, perché
esatto.
Sappiamo in questi paesi c'è la concentrazione di popolazione è solo nelle capitali e poi il resto sono tutti i villaggi montani sperduti con tante tradizioni e molto antiche.
Lo Yemen è entrato, è teatro di una guerra civile, grave crisi umanitaria da oltre 10 anni, infatti come raccontavi giustamente tu Christian, dal 2014 si fronteggiano appunto i ribelli Houthi ritenuti alleati dell'Iran e un governo riconosciuto dalla comunità internazionale, supportato in primis da Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Un cessato il fuoco è stato siglato nel 2022, ma appunto le violenze continuano anche se con minore intensità. E a proposito di Medio Oriente, caro Alessandro, insomma, queste sono giornate veramente drammatiche, drammatiche per quello che riguarda la striscia di Gaza, dove si sta arrivando a quella che non fatico a definire una soluzione finale. È una parola che è fortemente significativa anche a livello storico, perché richiama naturalmente quello che si è tentato di fare durante il regno nazista. E oggi il governo Netanyahu è un governo veramente che sta portando all'estremo le sue politiche fasciste nei confronti della popolazione palestinese, dopo essere stata evacuata più e più volte la striscia di Gaza sta insomma essendo invasa anche da nord, da terra, dopo i continui bombardamenti, ma soprattutto c'è un'arma che è pienamente indegna, che è quella del mettere alla fame la popolazione e del non far entrare gli aiuti umanitari.
Sì, infatti parlando degli attacchi dello Yemen a Israele, possiamo dire che Israele dalla sua parte diciamo non sta facendo entrare a Gaza gli aiuti umanitari, quindi diciamo che vengono fatto passare un po' con il contagocce, e attualmente ci sono più di 3.000 tir che restano ancora in attesa di poter entrare nella striscia, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari dichiara che entro le prossime 48 ore è necessario far arrivare i rifornimenti per salvare oltre 14.000 bambini che soffrono di malnutrizione acuta. E da Gaza Angelo Rusconi, invece coordinatore di Medici Senza Frontiere, racconta che sono aumentati anche i casi delle donne incinte malnutrite. In effetti la popolazione è allo stremo e si mangia solamente una volta al giorno quando si riesce, le medicine anche scarseggiano e il sistema sanitario è praticamente al collasso. Rusconi invece dice che sono state aree di crisi, ma è la prima volta che vede usare la fame come arma di distruzione di massa. Quindi questo è un po' quello che sta succedendo nella situazione Israele-Palestina.
È una situazione veramente
drammatica.
Sta avvenendo con la nostra convinta che un giorno la storia ci giudicherà per questo. Ragazzi, grazie veramente perché vi siete messi in gioco e siete stati bravissimi. In particolare io devo dire un grazie speciale a Christian, non solo perché si è preparato veramente con una cura, una dedizione, un'attenzione, una precisione fuori dal comune, ma soprattutto perché ogni puntata tu sei stato qui pronto a incoraggiare i tuoi compagni con uno sguardo dolce, un'attenzione verso ogni singolo, e quindi sei veramente un ragazzo d'oro. So che hai alcuni saluti da fare.
Sì, devo salutare mamma Valentina, mia sorella Maria Pia, i nonni che mi stanno ascoltando, tutti i professori che hanno perso il loro tempo ad ascoltarmi, vi ringrazio, eppure ai miei amici dell'Oldo Sobudio e tutti i miei ragazzi che vedo ogni giorno, che gli do il mio
supporto, non so che fai, sì. Anche tante attività in parrocchia e sì, insomma ti dai da fare sempre per gli altri e questo si vede.
Un saluto speciale a papà che non c'è più e che mi guarda da lì su, e spero che sia orgoglioso di me papà da ogni parte dove comunque sia.
Lo sarà sicuramente. Grazie Christian,
grazie
di cuore, grazie ad Alessandro. Ci prendiamo un break musicale e poi torniamo con l'ultima rubrica dedicata allo sport.
Dentro tutte strette siamo le vedette, il mio quartiere è questo, siamo col cervello in pappola, sempre quelle stesse facce, sì le stesse facce, sono passati gli anni e sono ancora nella trappola, yeah, sì mamma mo me la spasso, sto in studio pensando a farli, oh mamma sì quanto spacco, lei bionda sembra una Barbie, no baby non perdo tempo, sei contro la squadra pisci contro vento, mi basta un secondo sì da 0 a 100, Plaza fuori classe sto in allenamento.
Sento caldo con il porca, ho fumato troppo in camera, c'era la cappa, piumini in bottiglia, gente non è come sembra, guardami la faccia diventerò una leggenda, perché ne ho solo 21 ma di testa un po' di più, qualcuno se ne è accorto, perché da sempre a te stesso ci devi pensare tu, e non ti fidare troppo che dopo viene il brutto, ho fatto tante conoscenze nella vita mia, stringo mani di persone che dopo un minuto non ricordo neanche più chi siano, tutti sanno come sono, fra lo puoi chiedere in giro, compresa Regina Celi, chiedi al mio migliore amico, perché ho promesso a mio chieto non lo lascio mai, resto con gli stessi pure se mi trovi in mezzo guai, yeah, yeah, dice te li mangerai, quando vede mille torce che si illuminano in live, io non so se sono lucido o no, sono le 7 di mattina ancora non vedo il sole, tra un altro tiro una, non so se sto vivendo, tocca.
lei. Perché ho problemi d'amore e mi manca troppo la mia lei. Se non la vedo per ora, ok. E sto fumando da solo, scrivo mentre con la testa sono dentro il mio mondo. Ok, sento caldo con il parco. Ho fumato troppo in camera, c'era la cappa. Più mi imbotti di gente, non è come sembra. Guardami la faccia, diventerò una leggenda. Ok, sento caldo con il parco. Ho fumato troppo in camera, c'era la cappa. Più mi imbotti di gente, non è come sembra. Guardami la faccia, diventerò una leggenda. E vorrei cambiare aria, sì, con la mia famiglia. Mi dice il mio fratellino che frate adesso è una figlia. Qui tutto sta cambiando e tu non te ne accorgi mica. Qui la strada è deserta, ma noi la teniamo viva. Passiamo ancora in posti che ricordano situazioni. Ricordiamo bene le facce di chi ha fatto i nomi. A gente che ti aspetti non siamo pericolosi. Siamo bravi ragazzi, penso ci siamo fraintesi. Oh my brother, eravamo sopra vie pericolose. Ti prometto cambieranno qua le cose. Scusami se mentre parlo non ho voce, ma ti giuro, oh my godness. Sotto al blocco luci blu nessuno dorme. Siamo in macchina, fantasmi, luci spente. Non ci senti, stai capendo. La mia gente non ti parla. Ho imparato a non fidarmi, labbra mentono. Quanti occhi ho visto che mi alta voce che ci sentono. Mio fratello dice cosa ne sarà. Il passato è scritto sopra quei muretti.
Le 15.47, torniamo in diretta. Questa è La Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto, in diretta dall'Istituto di Istruzione Superiore Saponara, la sede dell'IPS Giulio Verne ad Acilia, Roma. E allora, buon pomeriggio e bentrovata l'ultima squadra di speaker al mio fianco. Sufian, buon pomeriggio e bentrovato. Sufian, me ne vi salutante, parla con Gabriele. Buon pomeriggio. Gabriele, buon pomeriggio a te, Daniele, buon pomeriggio a te, Mattia, buon pomeriggio a te. E c'è al nostro fianco anche il prof Vincenzo Di Domenico. Ciao prof.
Ciao, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio.
Beh, se lo merita l'applauso, però un po' più forte di così, scusate.
Grandissimo prof,
ecco. Sono pienamente d'accordo. Va bene, l'ultimo blocco è dedicato allo sport. Siamo all'ultima giornata di campionato, la prossima, in cui però si giocherà tantissimo, chiave di classifica. Ho bisogno di stilare la nostra di classifica. Vi chiederò poi anche chi secondo voi vincerà lo scudetto, chi entrerà in Europa League, chi in Champions League. Ma partiamo dalla vostra classifica. Dicevamo, avete scelto di fare un podio per ogni ruolo. E quindi partiamo dai portieri. Avete scelto i tre migliori portieri, allora, di questa stagione della Serie A.
Salve a tutti, sono Daniele. E abbiamo deciso di eleggere il nostro portiere dei migliori tre giocatori. Partiamo dai portieri. Per noi Meret, giocatore del Napoli, ha fatto 33 partite, subito 25 gol e ha fatto
sì, e Gabriele, ha fatto grazie
16
per l'aiuto.
Clean sheet. Sì. Poi c'è Pilar della Roma.
Sì.
Che ha fatto 37 partite, ha subito 35 gol e 15 clean sheet.
E poi ne avete scelto un altro. Che tiene da ridere, Daniele?
Poi c'è Carne Secchi dell'Atalanta.
Sì, lo diciamo al microfono.
Ah, scusi, non so tenere il microfono in mano.
Ve l'ho spiegato, la 15ª volta ci vediamo, vabbè.
Che ha fatto 33 partite.
Sì.
E ha subito 31 gol, però ha fatto 13 clean sheet.
Ma per te è Meret il miglior portiere, allora, cioè, nell'ordine in cui ci hai detto?
Io
vabbè, allora per me
grazie.
Il più forte, cioè quello che ha giocato meglio di tutti è Svilar, e comunque è un portiere che comunque ti salva anche le partite, e come magari anche come questa settimana che ha giocato contro il Milan, comunque abbiamo vinto, ma ci sono state anche molte parate di Svilar con cui salvano molte partite, cioè salva molte partite alla Roma.
Non abbiamo capito di che squadra è il nostro Mattia. Per voi invece ragazzi, chi è stato il miglior portiere del campionato? La palla passa su Fiantemo. Gabriele, lo vedo poco. Chi è il miglior portiere del campionato? Silenzio, magari no.
Allora, secondo me
sì,
è Meret.
Meret.
E il mio cugino Sufian invece penso che sia...
Siete cugini?
Sì.
Veramente?
Sì.
E in che modo?
Io...
Non lo siete. Siete cugini o no?
No.
Ah, vabbè. Tuo cugino Sufian?
Secondo mio cugino Sufian appunto è Svilar.
Mi confermi, Sufian?
No, assolutamente no.
E chi è?
Beh, uno dei Serie A, però comunque non l'abbiamo messo tra questi tre.
Secondo me Sommer.
Sommer, prof, per te chi è stato il miglior portiere della stagione?
Io credo Svilar.
Sì, vabbè, romanista senza, fragile.
Senza ombra di dubbio. Però Meret lo metterei sul podio, ecco, perché è un portiere che ha dato stabilità nei momenti più difficili del Napoli. Cosa hai da contestarmi, Sufjan?
Posso fare una domanda?
Sì.
Perché Svilar?
Perché Svilar? Perché ha avuto, diciamo, da questo punto di vista è migliorato tantissimo rispetto allo scorso anno, e quindi secondo me il miglioramento va sempre premiato, e la sicurezza che mostra ha sicuramente un valore per me, ecco.
Ma che squadra tifa lei?
Ma io tifo Roma. Tifo Roma, però non è per questo, sono molto obiettivo quando si parla.
No, secondo
di
me
calcio.
È molto molto soggettivo.
La tua è una provocazione, non scendo a queste provocazioni, quindi ti rispondo semplicemente che questa è una mia classifica, tant'è che ti ho messo Meretta subito sotto al podio, però su Sommer non sono assolutamente d'accordo con te.
L'ha messa per camuffare, secondo me, solo no, perché è romanista.
No, non è nessuna voglia di camuffare nulla.
Domani avrei un 4 in pagella, sul registro, caro Sufjan. Va bene, però c'è da dire una cosa: che Svilar, cioè, rispetto a Meret, che è sicuramente di una statura, insomma, più importante, Svilar si è affermato negli ultimi due anni. Cioè, fino all'anno scorso era il secondo portiere, quasi non aveva mai giocato in Serie A. Il fatto che adesso giochi con questa sicurezza e sia di anche una certa tranquillità in difesa, sicuramente è un valore aggiunto. Va bene, difensori, la difesa quest'anno è sicuramente allora nerazzurra, perché veramente i migliori difensori stanno, penso, tutti là.
E allora
sì.
Nella difesa scusate.
Sì, si parla al microfono.
E nella difesa abbiamo scelto prevalentemente due giocatori dell'Inter, perché quest'anno l'Inter
sì.
E prevalentemente nell'Inter, perché comunque l'Inter ha fatto molto. Come sta mettendo questa cosa? E abbiamo scelto Bastoni e Di Marco, che è uno dei quattro difensori in Europa che ha superato la soglia dei 10 gol e dei 10 assist, e nelle ultime tre stagioni è il migliore per fantamedia di tutto il fantacalcio.
Posso dire io l'ultimo?
Ci dica.
Angelinho. Chi è che l'ha messo?
Io.
Perché?
Perché per me è troppo forte.
Ma le vedi le partite?
Certamente, anche allo stadio.
Non penso proprio. Sei messo Angelinho tra i migliori tre difensori.
Per me Angelinho lo posso anche reputare il più forte dei difensori.
Non penso proprio che tu pensieramente questa cosa di Angelinho.
Certamente, perché per me ha una velocità soprannaturale. Ma comunque
è molto più forte di Marco, dai.
Vabbè,
Di Marco, Angelinho di Di Marco.
Per me, allora, queste qua per me sono scelte personali, perché
no, se devi fare una classifica devi essere oggettivo, non puoi.
Io sono oggettivo, perché per
non
me
sei oggettivo.
Per me Angelinho
non sei oggettivo.
È il miglior difensore, anche se è piccoletto, però. Spini.
Ma come sono le valutazioni di Angelinho nelle ultime tre partite, fai?
Le ultime tre partite non si è fatto tanto.
Ma lo supera
vedere.
Il 5.
Certamente il 5.
Non penso proprio.
Ma sì.
Non penso proprio.
Ma io penso di sì. Vogliamo vedere la partita migliore che ha fatto? Per me è stata quella contro il Napoli.
Sette anni fa. Dai.
No, quella contro il Napoli comunque è stata la migliore.
Assist e gol,
però comunque mena.
Vabbè, a parte Angelinho, però avete nominato Di Marco, secondo me a mani basse, ma sì, il difensore migliore della Serie A. Non avete però nominato Theo Hernandez,
no,
che insomma, Acerbi, che non si può non nominare se parliamo di
Hernandez,
migliori difensori. E poi Bremer della Juve.
Bremer molto forte, la Juve molto forte.
Stavo dicendo Acerbi, fantastico gol in finale di Champions League. Vabbè, a culo, però intanto ha fatto passare la squadra italiana in Champions, dai. Al 90,
beh,
dopo, era 90 e passa.
Fortuna, dai, un po' di fortuna.
Vabbè, contro il Barcellona te ci vuole, per forza. Vabbè, centrocampo, rigore di Çalhanoğlu, però rigore, diciamo, vabbè.
Sì, ma passiamo anche ai migliori.
Sì, come ha detto Sofia, comunque pure Çalhanoğlu ha fatto una bellissima stagione, e anche con il Barcellona si è fatto molto vedere.
Sì.
Però
gli altri due che ci mettiamo sul podio insieme a Çalhanoğlu?
McTominay del Napoli, e Thuram dell'Inter, perché comunque McTominay,
che tra l'altro ha segnato tantissimo,
e comunque McTominay ha fatto una bellissima stagione.
Sì.
E primo anno in Serie A, comunque si è fatto molto vedere, ha avuto molto spazio dagli allenatori che ha avuto. E Thuram invece ha avuto già esperienze ad alti livelli, però comunque nell'Inter si è fatto vedere molto, con 14 assist e 7.
Ma che stai di giocare? Ma che stai di? Ma lo vedi il calcio o no? Ma lo vedi il calcio o no? Ma lo vedi o no? Ma te non capisci proprio nulla, questo gioca a Juve, ma che stai di? Centrocampisti dell'Inter.
Mannaggia, mannaggia.
Ma lo vedi il calcio te? Ma che stai di?
Quello è l'attaccante.
Ma che stai di?
Dai, che lo so persino io che non lo frequento il calcio.
Prof, i migliori centrocampisti della Serie A, sei d'accordo con la loro classifica?
Allora, migliori centrocampisti, innanzitutto Thuram togliamolo, hanno ragione. Vabbè, loro, perché è un attaccante, quindi bisogna...
Ci sono errori, Thuram ho sbagliato della Juve, okay, vabbè, non sono fratelli.
Okay, perfetto.
Vabbè,
però
fratelli.
Io
non gioco all'Inter.
Vabbè, considero come centrocampista fratelli migliore McTominay, sicuramente, e Lobotka. Quindi secondo me sono i due centrocampisti che hanno fatto la differenza. Di Lobotka se ne parla sempre poco, ma secondo me è uno dei centrocampisti più forti insieme a McTominay, e aggiungo questo, secondo me il Napoli ha forse il miglior centrocampo d'Italia.
E un terzo?
Un terzo posso metterci forse
Manu. Dai, Angelino pure a centrocampo.
Manu Conè.
Oh, c'è sempre il giocatore della Roma da parte del prof, eh. Secondo me il prof va in curva, non è per dire niente.
Per me però della Roma, se dobbiamo scegliere qualcuno, scegliamo Paredes.
Ma oddio, non lo so, perché... non lo so. Adesso perché ha fatto un gol splendido nell'ultima di campionato, però ha avuto anche dei grandissimi buchi, e da un giocatore di personalità come lui non ce l'aspettiamo.
Giacinto.
Va bene, andiamo però alla classifica marcatori, che in questo momento recita: al primo posto Retegui con 25 reti, Ken della Fiorentina 18, 15 per Lookman, e poi Thuram 14, così come Orsolini, Lukaku 13 gol, 12 per Lautaro Martinez, 12 anche per Dobvik, 11 per Pulisic e 11 per McTominay, che avete nominato. Io però ve la chiedo a voi, il vostro di podio per quanto riguarda gli attaccanti, che ovviamente non deve necessariamente corrispondere alla classifica marcatori, nel senso che un attaccante non è solo quanti gol fa, ma anche quanto è importante per la squadra, quanto la trascina, quanto fa segnare anche gli altri. Quindi il vostro podio degli attaccanti della Serie A. Sufian.
Allora, secondo me, vabbè, Retegui, poi anche
clamorosamente
terzo,
Retegui, cioè, sì. Voglio vedere chi a inizio campionato pensava che fosse capocannoniere alla fine, vabbè, però merito anche dell'allenatore in questo caso, secondo
poi
me,
secondo me Lookman, anche se è terzo.
Ah.
E poi anche come hai detto tu, cioè, importa anche la figura, diciamo, nella squadra, no? Quindi Lautaro Martinez.
Il professore mi nominerà Dobvik come migliore attaccante della stagione?
No, qua sarò molto onesto, e da questo punto di vista no, non mi faccio condizionare sicuramente dalla fede. Però ecco, io dico un nome che compare qui nella classifica marcatori, e che è Orsolini. E secondo me è un giocatore che per segnare 14 gol e stare in una squadra come il Bologna ha tanto, esprime, diciamo, secondo me il valore oggettivo del giocatore, questo a prescindere. Non è la prima stagione che fa bene Orsolini. Poi naturalmente mettiamo come secondo attaccante, secondo me, Shomurodov, che io non escluderei dalla lista.
Anche io avrei detto Shomurodov,
giocatore della Roma.
Anche io avrei detto Shomurodov.
Ma per favore, ragazzi, va bene, Mattia.
Allora, per me invece
al
primo posto metto anche Retegui.
Retegui
comunque fa sempre bene, anche se mi sembra la stagione alla Ciro Immobile che fa bene, cioè in Serie A, ma in nazionale non fa nulla. E invece al secondo posto Ken, e al terzo posto metto Shomurodov anch'io, che comunque entra, segna sempre, combatte su ogni pallone, fa tanto bene.
Vabbè, ok. Daniele?
Allora, io comunque pure io molto si è fatto vedere quest'anno, io non, sinceramente non mi aspettavo che Retegui faceva così tanti gol. Però poi pure Ken è stato molto molto forte, ha fatto molto vedere. comunque con la Fiorentina.
Finalmente, perché secondo me aveva veramente un potenziale per finora inespresso. Finalmente una stagione.
Lui si è spento,
no,
quando ha giocato alla Juve. Per me, quando ha giocato alla Juve, si è proprio spento pure al PSG. Quando ha fatto quell'anno al PSG, per me è stato inutile. Juve e PSG per me, lui non li doveva fare.
Domanda secca: chi vince il campionato? Sufjan.
Napoli.
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 Anche per me, Napoli.
Prof.
Dillo. Roma è fuori ormai da tutti i giochi, anche perché matematicamente non è possibile, quindi alla fine il Napoli. Il Napoli, sì.
Va bene, io sono stata ieri in quel di Napoli ed era pieno di bancarelle con le bandiere già con lo scudetto, e quindi vedremo. Che volevate dire? Che stavo dicendo, Mattia? Volevate aggiungere qualcosa? No, ci siamo. Va bene, abbiamo ampiamente sforato la fine della nostra trasmissione, qualche minuto però di chiusura, soprattutto con il professore, ma anche con i ragazzi, per farmi raccontare un po' com'è stata questa esperienza. Prima fuori onda qualcuno mi diceva all'inizio sembrava insomma non finire mai, invece alla fine ci siamo così entusiasmati che è un dispiacere che finisca. Per voi che esperienza è stata, nel bene e nel male? Potete anche, naturalmente, anzi siamo contenti di ricevere qualche critica per poterci migliorare. Sufjan.
Secondo me c'è la parte, diciamo, tra virgolette, un po' più lenta magari, no? Che uno può pensare alla parte quella preparatoria, che però vabbè ci deve stare comunque, perché sennò fai poco e nulla. Però la parte preparatoria secondo me è un po' magari lenta, però comunque quando tu poi vai a parlare di quello che hai preparato, di quello che, diciamo, hai imparato, preparato, e lo parli comunque con, diciamo, tuoi amici di classe, tuoi compagni di classe, viene magari fuori una cosa carina che poi ti porti anche dietro magari.
Gabriele, cosa ti è piaciuto di questo percorso? Daniele?
Allora,
vabbè, non ti è piaciuto
allora,
niente.
Per me,
Daniele,
comunque è stato molto utile, pure per me magari non mi piace parlare davanti a tanta gente. Però comunque questo qua può servire a una persona magari a capire che non c'è gente che magari, essendo solo te e parlando attraverso il microfono, magari non hai gente che ti giudica o magari ascolta e ti può dire magari hai sbagliato su quello, magari te lo dice dopo la trasmissione, però tu lo prendi più come un incoraggiamento.
Ecco, adesso che finisce ci abbiamo quattro cosette da dirti. No, scherzo. Mattia, com'è andata questa esperienza?
No, anche per me è stato molto utile, anche come Daniele, anch'io trovo difficoltà a parlare davanti alle persone, e comunque mi sono anche trovato benissimo, è stata una bellissima esperienza.
Prof, l'hai voluta fortemente tu in prima persona, io te ne sono particolarmente grata. All'inizio insomma avevamo alcune aspettative, le abbiamo raccontate anche ai nostri microfoni, poi pian piano siamo andati avanti, i ragazzi si sono sempre più appassionati, coinvolti, buttati, anche chi era un pochino più chiuso invece si è messo in gioco. A cosa è servito?
Sì, ringrazio innanzitutto voi, te in primo luogo, soprattutto che ci hai dato questa grande opportunità, ci hai dato, perché io mi metto sempre in mezzo a loro, cioè in tutte le cose che facciamo, quindi non soltanto in classe dove facciamo insieme. Quindi anche in questo caso loro mi hanno insegnato tanto, ecco, diciamo la prima cosa che io colgo è l'insegnamento che mi viene da loro, perché da loro, dalle piccole cose che mi insegnano ogni volta, cerchiamo sempre di migliorare. Questo è, diciamo, l'obiettivo che devo avere io, che devono avere loro in futuro, quindi mi prendo questo piccolo pezzo di miglioramento che loro dimostrano di avere in questo percorso, e secondo me questo laboratorio è stato utile per questo motivo, non soltanto a fini comunicativi ma soprattutto per migliorare e di tanto, diciamo così, la loro autostima.
E io sono particolarmente felice di aver fatto questa avventura con voi, che spero si protragga naturalmente anche negli anni. Devo dire, Vincenzo, che sei veramente un professore amatissimo, come pochi ce ne sono, e questo veramente dimostra quanto cuore e passione, ma soprattutto attenzione a ogni singola persona e ogni singola fragilità di ognuno. È stato un gruppo particolare questo, perché come raccontavo anche prima nel fuori onda, è iniziato un pochino in salita, no? Non vedevo forse un particolare particolare coinvolgimento. Raramente mi capita, ma questa volta forse siamo arrivati tardi nel corso dell'anno scolastico, c'era un pochino di stanchezza, quindi forse è iniziato con un pochino una sfida in più. Però piano piano veramente ho apprezzato il vostro esservi messi in gioco, esservi buttati, e io vi ringrazio di cuore naturalmente a tutti e a tutte per averlo fatto, ognuno con le proprie peculiarità, chi più vivace, e vi ringrazio anche per la vostra vivacità, che insomma è il sale della vita alla vostra età, e vi ringrazio anche per la vostra serietà e precisione da parte di qualcun altro, per l'energia vitale che avete. Mi piace tantissimo lavorare nelle zone più periferiche di questa città, che è una città che veramente ha tantissime sfaccettature diverse. Mi capita di lavorare con scuole dei Parioli, scuole di ogni quartiere, e poi arrivo appunto nelle zone un pochino più periferiche, dove trovo veramente un'energia vitale che non si trova altrove, e quindi di questo vi ringrazio di cuore. Continuate così, spero di risentirvi il prossimo anno scolastico, dove possiamo continuare anche con la nostra relazione scolastica. Sofia, un ultimo saluto.
Volevo dire solo un'ultima cosa, comunque sono d'accordissimo con la cosa del professore, ma perché comunque l'idea di un professore è che tu, diciamo, non ti senti tanto a tuo agio, così invece col prof, per l'appunto, di Domenico, cioè comunque lui si mette nei nostri panni, cerca sempre di aiutarci, sempre disponibile e tutto.
È vero, è attento a veramente ogni vostra fragilità e peculiarità e punto di forza. Sì. Un grazie va anche a Matteo, che è stata la nostra regia in tutte queste puntate, sei stato veramente un collaboratore valido, e ti ringrazio per la tua serietà e professionalità. A tutti gli ascoltatori di Radio Zainet, volevi dire una cosa? Sì, prego.
Vorrei dire una cosa, che sarebbe che sono sicuro che mio zio e mio cugino, che lavorano in Rai, sarebbero molto fieri di me, e mi raccomando, 8-9 giugno andate a votare al referendum.
Mi piace questo tuo appello, lo sposo assolutamente. L'appuntamento con noi è a domani dalle 17 alle 18, saremo in diretta con Jolly Roger, la trasmissione che include su Radio Zainet e Radio Jeans. Hot Block Radio invece prosegue con il suo consueto palinsesto di musica rap e hip hop. A tutti voi un buon pomeriggio, grazie, ciao.